e aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Geremia, al capitolo 7. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Fermati alla porta della casa del Signore e là proclama questa parola. Ascoltate la parola del Signore, voi tutti, uomini di Giuda, che entrate per queste porte per prostarvi davanti al Signore. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Cambiate le vostre vie e le vostre opere e io vi farò abitare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole false dicendo questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri drei, io allora vi farò abitare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai vostri padri per sempre. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false, che non giovano a nulla. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate. E poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale invocate il mio nome. Voi dite, siamo salvi. Perciò commettete tutte queste abominazioni. Immaginate, il profeta Geremia che viene in mezzo a noi. Lo vorreste incontrare il profeta Geremia? Certo, non fate gli spirituali, no, noi vorremmo incontrare Gesù, anch'io. Però direi che anche il profeta Geremia, premesso che è inferiore a Gesù senza ombra di dubbio, sarebbe un incontro interessante. E immaginate che entra da quella porta. Ci giriamo, Geremia, che bello, siamo contenti, c'è Geremia. Ma poi inizia a parlare. E inizia a proclamare le parole che abbiamo appena lette. Ecco che il Signore gli dice a Geremia, fermati alla porta, si ferma a quella porta e inizia a profetizzare in questo modo. Non sono certo parole di incoraggiamento, non sono certo parole, bravo popolo mio, va tutto bene, continua così. No, l'esatto contrario, sono parole di rimprovero. Ed ecco che tutto l'entusiasmo per Geremia in mezzo a noi diventa, Geremia, vedi di andartene per favore, che stai esagerando. E questo era l'atteggiamento del popolo di Israele nei confronti di Geremia. Geremia ne ha passate di tutti i colori. Geremia, se fosse stato un pastore delle nostre chiese, probabilmente sarebbe durato veramente, veramente poco. Veloce, veloce, organizziamo un'assemblea di chiesa e mandiamolo via. Eppure Geremia era un uomo di Dio. Eppure Geremia era l'uomo scelto da Dio in quel momento per parlare al popolo, perché non lo scordiamo mai. Il Signore benedice, il Signore ci incoraggia, il Signore ci accarezza, il Signore ci coccola, è un buon padre, ma il Signore ci corregge anche, il Signore ci rimprovera anche, il Signore ci bastona anche se è il caso, ma non perché Lui è un Dio cattivo che vuole divertirsi nel vederci soffrire, ma perché se io e te stiamo sbagliando strada e questa strada ci sta portando all'inferno, Egli farà di tutto per attirarci a sé. Egli farà di tutto per recuperarti, fratello mio, sorella mia. Egli farà di tutto per scuoterti, perché noi stessi, se vediamo qualcuno che sta per cadere da un burrone, non ci rivolgiamo a lui da lontano. Caro, stai cadendo, stai attento, perché quello manco ci sente. E non gli facciamo neanche una carezza, perché quello in quel momento non l'aiuta la carezza. Ma iniziamo a urlare, lo scuotiamo e forse lo spingiamo con tutte le nostre forze dal lato opposto e magari cadrà pure e magari si romperà anche una gamba nel cadere. Ma se solo fosse caduto dal burrone, probabilmente invece che la gamba avrebbe perso la vita. Ed ecco che il Signore a volte usa dei modi forti con noi. E forse ci lamentiamo anche, Signore mi hai fatto male, ma se lo ha fatto e se lo fa e se lo farà in questa sera, è perché sa che cadendo dall'altro lato avresti rischiato addirittura la tua vita. Ed ecco, Geremia arriva alla porta della casa del Signore e inizia a parlare. E il primo tema che tratta è un tema molto importante che voglio condividere con voi questa sera. È il tema delle false sicurezze. Al verso 4 leggiamo: non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il Tempio del Signore, gloria a Dio, è il Tempio del Signore, nessuno c'ha il Tempio come noi, solo in questo Tempio riposa la presenza di Dio, il Tempio del Signore. Al verso 8 ancora, voi lo ripete, mettete la vostra fiducia in parole false che non giovano a nulla. Il popolo di Israele era in una condizione penosa. Pensava di essere al sicuro perché erano i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, ed è la stessa attitudine che hanno ancora oggi. Noi siamo i figli di Dio, e all'epoca avevano un'altra cosa a cui appoggiarsi: il Tempio del Signore è in mezzo a noi. Ma era un edificio. C'era il Tempio, ma c'era la presenza di Dio in mezzo a quel popolo? Evidentemente no, da come parla il profeta. E quanti in mezzo a noi, in mezzo alle nostre chiese, ma in questa sera non ci interessa delle altre chiese, in questa chiesa, quanti stanno fondando la loro vita su delle false sicurezze? Vado in chiesa! Ma non vado solo la domenica, io vado anche il lunedì e il mercoledì. Wow! Quindi sto a posto, io vado in chiesa. Io sono un credente che va in chiesa. Inutile poi dire che magari vai anche in chiesa, qualcuno va anche in chiesa a tutte le riunioni, ma non è convertito davvero. A che serve andare in chiesa? A che ci serve? Sto dicendo una cosa superflua, ma è meglio che la ricordiamo stasera. Il fatto che vieni sempre in chiesa non è la tua sicurezza. Questo non fa di te un cristiano, un figlio di Dio. Questo può far di te un evangelico. E in queste zone è meraviglioso vedere come gli evangelici sono così conosciuti. È veramente una cosa meravigliosa. Come mi piacerebbe che anche nelle nostre zone a nord ci fossero situazioni simili. Ma stiamo attenti a non diventare evangelici nel senso di religione, perché a quel punto tra un evangelico, un cattolico e qualcos'altro, agli occhi di Dio non c'è alcuna differenza. Agli occhi di Dio la differenza sta in un uomo e in una donna in cui il Signore ha compiuto un'opera di salvezza. Quella è la differenza, quella è la vera sicurezza. Ancora, sono impegnato in comunità, suono il pianoforte in comunità, canto in comunità, pulisco la comunità, sono consigliere in comunità, sono il pastore della comunità. Ma non è questo che, se il Signore tornasse in questo momento, certifica la tua salvezza? Non è assolutissimamente questo. Non vi scandalizzate. Ci sono pastori che non andranno in cielo. Ci sono pastori che predicano e non conoscono il Signore. Ci sono musicisti nelle nostre chiese che cantano, suonano, ma non conoscono il Dio a cui sono dedicati i loro canti e le loro musiche. Ci sono consiglieri di chiesa che amministrano le casse della chiesa, ma non conoscono il Dio delle ricchezze, il Dio delle ricchezze spirituali. Non è il servire, non è il essere attivi, non è quanti incarichi ha in chiesa, non è tutto questo. Ci sono credenti che non hanno neanche un incarico ufficiale nelle chiese, ma agli occhi di Dio sono figli di Dio che andranno con Lui. Fratelli, stiamo attenti a non confondere l'impegno che abbiamo nella chiesa con la salvezza. È una falsa sicurezza. Non è il fatto che il pastore ti abbia dato un incarico che certifica la tua buona fede davanti a Dio, perché il pastore, per quanto possa essere maturo, quanto possa essere spirituale, non ti conosce bene come ti conosce il Signore. E fino a prova contraria, degli errori si possono commettere nel valutare le persone. Quindi non ti appoggiare sul fatto che il pastore ti ha dato qualcosa. Devi avere la certezza che il Signore ti sta utilizzando perché sei un suo figliuolo. Questa è la vera certezza. Ancora, parlo in lingue. Fratelli, perdonatemi, non mi fraintendete, ma anche nella chiesa di Corinto parlavano in lingue. E non mi sembra che nella chiesa di Corinto le cose andavano proprio benissimo. Quindi stiamo attenti. Stiamo attenti. Non appoggiamoci su false etichette. O ancora, noi non siamo come gli altri. Noi siamo cristiani, evangelici, pentecostali. Noi siamo, fratelli, anche questa è una falsa sicurezza. Ma che vi pensate? Che quando il Signore tornerà, guarderà a quale religione apparteniamo? Se fosse così, la parola ci dice che quando egli verrà, quello che si domanda è: troverà egli la fede? È la fede che fa la differenza in noi. È la fede la tua vera sicurezza, la tua vera certezza. È la fede in Cristo Gesù, è l'aver sperimentato quella fede, è l'aver sperimentato quella fede che ti ha portato ad essere una nuova creatura, è l'aver sperimentato quella fede che durante la malattia ti ha portato la guarigione, è l'aver sperimentato quella fede che durante la malattia, anche se non è arrivata la guarigione, ti ha dato la forza per andare avanti, è l'aver sperimentato quella fede che ti ha battezzato nello Spirito Santo e continua a riempirti di Spirito Santo. Anche perché, attenzione, ci sono certe false sicurezze relative al battesimo nello Spirito Santo davvero pericolose, del tipo: fratello, sei battezzato nello Spirito Santo? Sì. Quando il Signore ti ha battezzato? 35 anni fa. E quanto tempo è che non parli lingua? 35 anni. Ok, proprio un'esperienza di quelle importanti, 35 anni fa. Oggi cosa c'è di quei 35 anni fa? Che il Signore ci riempia col suo Santo Spirito. Che il Signore faccia sgorgare del suo Santo Spirito ciascuno di noi. La Chiesa pentecostale. Lo dico non come giudizio, lo dico proprio perché è una cosa che ho nel cuore, perché parlo della mia famiglia. Le assemblee di Dio in Italia hanno bisogno, abbiamo bisogno di uomini e donne ripieni di Spirito Santo, che cercano prima di tutto la gloria di Dio, che hanno come unico obiettivo dare gloria a Dio mentre evangelizziamo i popoli attorno a noi. Che il Signore esaudisca questa preghiera, cominciando da noi, cominciando da noi. Le false sicurezze non ti servono a nulla. Voi mettete la vostra fiducia in parole false che non vi giovano a nulla. Ancora, le opere peccaminose. Geremia tratta il tema delle opere peccaminose, perché spesso chi vive nelle false sicurezze, chi vive nelle false illusioni che abbiamo appena detto, spesso vive una vita spirituale vuota. Se io ho fondato la mia vita sul fatto che vado in chiesa e finisce tutto lì, la mia vita spirituale sarà vuota. Se io ho fondato la mia sicurezza su una falsa conversione, una conversione solo emozionale ma non profonda, la mia vita spirituale è vuota. Se la mia vita è fondata su un battesimo nello Spirito Santo, su una pienezza dello Spirito Santo che risale a 30-35 anni fa, la mia vita spirituale è vuota. Se io fondo la mia esperienza spirituale sull'etichetta appartengo alla Chiesa pentecostale, la mia vita spirituale sarà vuota. Ed ecco che una vita spirituale vuota ha una conseguenza precisa, cioè una vita piena di peccato. Perché se non sto vicino a Dio, sto nel peccato. Se il Signore non mi sta accanto, il peccato mi conquista, mi domina, mi schiavizza. È una legge, non possiamo essere neutri, non esistono gli uomini neutri, né con Dio né senza il peccato. Se siamo lontani dalla presenza di Dio, automaticamente cadiamo nel peccato. E più passa il tempo, più passano i giorni che siamo lontani da Dio, e più ci immergiamo in questo peccato. È una legge, non si scappa. Non siamo abbastanza forti per stare lontani dal peccato, anche perché se qualcuno fosse stato abbastanza forte non ci sarebbe stato motivo per Gesù di andare su quella croce e morire per i miei e i tuoi peccati. Se l'ha fatto è perché conosce la mia e la tua debolezza. Abbiamo il coraggio di dire: siamo il popolo di Dio, oppure sono un credente, sono evangelico. Ma come dice Geremia, spesso anche in questa comunità probabilmente, e ci tengo a dire questo, non ho parlato di niente col fratello Prudente, non so non vi fate pensieri. Spesso anche questa comunità probabilmente spargiamo sangue innocente, come abbiamo letto al verso 6, uccidiamo, come abbiamo letto al verso 9. Fratello, ma cosa stai dicendo? Sì, perché ogni volta che dalla nostra bocca sparliamo, esce una parola di mormorio, di giudizio contro un fratello o una sorella, noi stiamo uccidendo qualcuno. Ogni volta che guardando una persona mi esce un ghigno di giudizio, o mi sposto dalla panca perché assolutissimamente non ci voglio stare vicino, io sto uccidendo una persona. Infatti non si uccide solo con i coltelli, non si uccide solo con le pistole, ma anche la nostra lingua a volte è talmente affilata da uccidere chi ci sta accanto. Oh, non importa quanto possa essere peccaminosa quella persona, non importa quanto possa essere antipatica, non importa quanto possa essere difficile il suo carattere, io e te non siamo autorizzati ad ucciderla con le nostre parole, perché Cristo Gesù, come è morto su quella croce per i miei e i tuoi peccati, è morto anche per i suoi peccati. E se Gesù è stato in grado di amarlo, se Gesù è stato in grado di versare il suo sangue anche per lui, io e te non abbiamo la minima autorizzazione per farlo fuori con le nostre parole. E ancora, come scritto al verso 6, a volte ci troviamo ad andare dietro ad altri dei, o al verso 9 a offrire profumo a Baal. Oh Signore, quanti idoli ci sono nelle nostre vite, quanti idoli domestici ci sono nelle nostre vite, quante famiglie ho visto trasformare i propri figli in dei veri e propri idoli. Tutta la vita ha iniziato a ruotare intorno ai loro bambini. Certo, l'arrivo di un bambino ti trasforma la vita, immagino, non lo so ancora, ma immagino. Certo, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti hanno delle esigenze, sicuramente. Ma nel momento in cui, a prescindere dalla situazione, a prescindere dalla circostanza, ah, com'è bravo mio figlio, ah, com'è brava, ah, fratello, no, ti sbagli, è impossibile che mio figlio abbia fatto questo, no, sorella, ti sbagli, è impossibile che mio figlio abbia risposto male, ah, no, fratello, pastore, scusa, non ero in chiesa perché i miei figli il giorno dopo vanno a scuola. Oh fratello, scusa, non posso venire all'evangelizzazione perché i miei figli hanno il saggio di danza, perché hanno la partita di calcio. Fratelli, senza che faccio giri di parole, questa è idolatria. Questo è mettere Dio al secondo posto rispetto a qualcos'altro. E Dio sicuramente questo non l'approva. Fratello, ma tu non ci puoi capire, non hai dei figli. Sì, sicuramente. Però ho sperimentato una cosa nella mia vita, che anche quando ci sono situazioni difficili che ci portano a dei contrasti tra quello che è l'interesse della famiglia, l'interesse dei cari, l'interesse di Dio, quando è difficile scegliere, quando la scelta si fa veramente difficile, quando ci sembra che qualsiasi scelta facciamo sbagliamo, ho visto che però se scegliamo per il Signore, Egli sistema tutte le cose. Quindi se ti trovi in questa condizione, onora Dio, onora il Signore, otterrai due benefici. Uno, il Signore sistemerà ogni cosa. Due, darai un vero esempio di fede ai tuoi ragazzi. Perché lì per lì forse pensiamo di fare la loro gioia, forse lì per lì pensiamo di accattivarceli, ma alla lunga io credo che vedranno solamente un cristiano incoerente col proprio credo, e questo potrebbe portarli a allontanarli da Dio. E non ci scordiamo, la danza è importante, il calcio è importante, la musica è importante, ma il nostro desiderio, ancora prima che diventino dei grandi musicisti, dei grandi ballerini, dei grandi calciatori, quello che vi pare, il nostro desiderio è che diventino dei servi e delle serve di Dio. Ancora al verso 6 dice, al verso 9, scusate, dice rubiamo. Dico solo questo, accertiamoci che stiamo offrendo al Signore tutto ciò che Gli merita, a livello di tempo, a livello di energia, a livello economico, anche perché fino a prova contraria la decima e le offerte, la Bibbia ce le insegna. E al verso 9, Geremia rimprovera il popolo perché giurano il falso. Fratelli, io ho una sensazione che anche tra i credenti il valore della parola, non mi riferisco alla parola di Dio, la parola,
si stia perdendo. Ho l'impressione che a volte prendiamo degli impegni, ma se poi ci rendiamo conto che questi ci creano del danno, senza alcuna difficoltà veniamo meno alla parola data col nostro fratello o la nostra sorella. Questo non è buono. Ho l'impressione che stiamo diventando sempre più bravi a non dire le bugie, ma a dire le mezze verità. E questo non è buono. E credo che spesso siamo diventati molto bravi a rimangiarci la parola col Signore. I più giovani vanno ai campeggi, i più grandicelli vanno ai raduni nazionali giovanili, i più adulti vanno ai convegni o altri raduni, ci sono momenti di grande benedizione, prendiamo grandi impegni alla presenza di Dio, ma dopo poco ci rimangiamo tutti gli impegni che avevamo preso. Fratelli, il Signore di queste cose che ci ha detto questa sera, con maniera dolce ma ferma, ci sta rimproverando, ci sta richiamando all'ordine, mi sta richiamando all'ordine, ti sta richiamando all'ordine. Non usciamo da questo luogo pensando: ah, questa parola era per lui, hai visto? Gliel'ho detto che sparla sempre e stasera ha pigliato mazzate. No! Oppure, stasera quando vado a casa, c'è moglie e marito insieme, stasera appena vado a casa a mia moglie gli dico: hai visto cosa ti ha detto il fratello stasera? No! La parola che stasera sta arrivando è per te. È per te. E l'ultima cosa che Geremia rimprovera al popolo è che il Signore vuole mettere davanti ai tuoi occhi stasera è il problema che troviamo al verso 10. Avete fatto questo, questo, le false sicurezze, le opere peccaminose, ma nonostante questo, il Signore per mezzo di Geremia conclude in questo modo: dopo tutto questo, voi venite a presentarvi davanti a me in questa casa sulla quale invocate il mio nome e voi dite: noi siamo salvi. Niente meno, hai fatto questo poco, dice il Signore, e dai il coraggio di venire nella mia casa a comportarti come se nulla fosse. Figlio mio, questa io la chiamo religiosità. Sei diventato un religioso e io non approvo tutto ciò. Hai bisogno che il mio Santo Spirito questa sera venga a visitarti. Abbiamo un urgente bisogno che lo Spirito di Dio venga in questo luogo e si muova in piena libertà in mezzo a noi, perché ciascuno di noi questa sera ha qualcosa da presentare davanti a Dio per la quale chiedere perdono. Io per primo questa sera ho bisogno che il Signore faccia un'opera nella mia vita. Voi venite qui e dite: siamo salvi. Ma poiché il Signore tutto sa e tutto conosce, poiché ci tiene alla tua vita, poiché ci tiene alla tua vita eterna, questa sera vuole scuoterti e farti capire che quel tuo io sono salvo, purtroppo, per alcune circostanze della vita, per alcune scelte sbagliate che hai fatto, per il tuo esserti accomodato fin troppo comodamente su queste belle panche, per il tuo esserti assopito sul fatto di essere un membro della Chiesa Evangelica di Mattinella, per il tuo esserti rilassato nella lettura della parola e nella meditazione e nella preghiera quotidiana che ogni giorno dobbiamo elevare a Dio nelle nostre case, per il tuo esserti addormentato come padre e madre di famiglia cristiana che devono dare un esempio non solo quando sono qui ma anche e soprattutto nelle loro case, per il tuo non essere un esempio sul posto di lavoro, per il tuo non essere più il credente che eri al momento della tua conversione. Questa sera il Signore vuole dirti: vieni a me, figlio mio,
Hai bisogno di me, hai bisogno di tornare alla mia presenza, hai bisogno di riscoprire il primo amore, hai bisogno di riappoggiare i tuoi piedi non su quelle fondamenta di sabbia dove stai costruendo la tua casa, e sappi che la fiumana sta per arrivare e abbatterà tutto. Hai bisogno di spostarti e venire su quella roccia il cui nome è Cristo Gesù, e chiunque si appoggia su quella roccia può venire la fiumana. Può venire la tempesta, può venire la malattia, che si chiami cancro o si chiami qualsiasi altro modo, può venire la carestia, può venire la mancanza di soldi, può venire la perdita di un lavoro. In ogni caso, siamo su quella roccia e siamo nelle mani di Cristo Gesù. Ecco, il Signore questa sera ti invita su quella roccia. E su quella roccia il Signore si aspetta che tu ti possa inginocchiare. E su quella roccia il Signore si aspetta che tu ti possa aprire. E su quella roccia il Signore aspetta che tu possa confessare i tuoi peccati. E su quella roccia il Signore aspetta che tu sia disponibile a spogliarti di tutto il tuo uomo, di tutte le tue convinzioni, di tutto ciò che hai costruito fino ad oggi. Con un cuore aperto affinché Egli possa venire a visitarti. Egli vuole visitarti. Oh, dico questo e concludo. Io non so, adesso che andremo in preghiera, cosa il Signore vorrà fare. Io quello che mi auguro è che ci venga a benedire, quello che mi auguro è che ci venga a visitare, quello che spero e quello per cui sto pregando da qualche giorno, che Egli ci venga a visitare in maniera miracolosa. Ma se ti dovesse chiedere un passo di fede, se ti dovesse chiedere un passo di fede anche pubblico nel caso, non pensare alla vergogna, non pensare agli altri mi vedranno. Ricorda solo una cosa, che Egli era il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Onnipotente, il Figlio di Dio, il Principe della Pace, il Consolatore, era il tutto, era il primo, era l'ultimo, l'Alfa, l'Omega, e ha deciso di spogliarsi di tutto ciò che era per venire su questa terra, farsi umiliare dagli uomini, farsi sputare in faccia, farsi spogliare, farsi flagellare, farsi incoronare, farsi crocifiggere. E mentre succedeva tutto questo, non ha pensato, io sono il Re dei Re e mi vergogno. No, ha portato avanti l'opera sua per la tua salvezza. Prendiamo esempio dal nostro Maestro, chiniamo i nostri capi.